Bene, ci siamo di nuovo, buon pomeriggio da Marco Piccari e da Stefano Impallomeni.
Eccoci qui,
Stefano,
ciao Marco.
Entriamo nell'ultimissima parte di Maracanà e mi fa molto piacere avere in quest'ultima parte intanto Massimo Caputi. Massimo, buon pomeriggio e ben trovato.
Ciao, ciao, buon pomeriggio.
Ciao Massimo.
Poi insieme a noi da Coverciano che sta seguendo la nazionale do il buon pomeriggio anche a Raimondo De Magistris di Tutto Mercato Web. Ciao Raimondo, ben trovato, grazie come
ciao,
sempre.
Ciao, ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio.
Senti, ciao Raimondo.
Raimondo, riparto un attimo da te subito con Spalletti, noi abbiamo accennato a qualcosa, sì. Facciamo diciamo una sorta di riassunto, no? Delle parole di Luciano Spalletti che ha toccato un po' di temi, tra cui anche quello di Immobile che abbiamo un po' subito
commentato.
Sì,
tanti titoli. Allora, prima domanda su Immobile. Ha detto non l'ho convocato perché secondo me i tre centravanti che ho convocato sono più in condizione. Poi in realtà ha detto, io l'ho anche sentito dopo il gol in Champions, lì ha fatto bene col Feyenoord, mi sono complimentato con lui. E però secondo Spalletti in questo momento Raspadori, Ken e Scamacca sono più in forma, stanno meglio per giocare in nazionale. In un successivo passaggio io ho quindi chiesto se a questo punto cambiano anche le gerarchie per il capitano della nazionale, perché ricorderete a settembre di fatto Immobile fu designato capitano della nazionale anche in virtù del maggior numero di presenze di Immobile nazionale. Nel frattempo poi qualcosa è cambiato perché anche a ottobre causa infortuni Immobile non c'era. Ora Donnarumma è il giocatore con più presenze e io ho chiesto al City se a questo punto è definitiva questa decisione. Insomma, con un lungo giro di parole Spalletti ha fatto capire che no, non è decisiva, che si naviga un po' a vista e poi comunque questo ruolo verrà ridiscusso eventualmente in vista dell'Europeo, perché va bene il numero di presenze, poi però il capitano ha detto è colui che dà l'esempio, che viene rispettato dai compagni, dagli avversari, quindi anche la figura del capitano in questo momento è una figura in discussione in casa nazionale. Nelle prossime due gare lo sarà evidentemente Gigio Donnarumma, così come lo è stato a ottobre, poi in futuro vedremo. Ma ha dato anche altri titoli.
Aspetta, faccio una cosa. Sì. Voglio chiedere a Massimo Caputi, perché prima con Stefano questo tema su Immobile l'abbiamo toccato. Massimo, giusta questa decisione di non convocare Immobile in queste due partite importanti per la nazionale?
Non è facile rispondere. Allora, indubbiamente Immobile non sta in uno splendido momento di forma, anche se sembra un po' in ripresa, non solo per il gol con il Feyenoord, tutto sommato anche ieri nel derby si è dato da fare, però a me sembra un po', diciamo, non avere ancora quella brillantezza tutte quelle sue qualità che abbiamo ammirato fino ad ora. Certo, è un po' strano, no? Che non convocare un giocatore come Immobile, che non ha una storia felicissima con la nazionale, perché poi alla fine anche quando giocava alla grande con la Lazio e segnava in nazionale era sempre sotto esame, non è mai stato. Io credo che sia una questione, sì, sicuramente anche di forma, ma anche di caratteristiche che a mio avviso non credo che proprio siano quelle che piacciono di più a Spalletti, in considerazione del fatto che se togliamo Raspadori, che è un centravanti atipico, gli altri due centravanti, Ken e Scamacca, hanno caratteristiche fisiche lontane, molto lontane da quelle di Immobile, ecco, quindi vediamo, insomma, io credo che in partite come queste così importanti avere un giocatore d'esperienza come Immobile possa essere utile, però ripeto, Spalletti ha fatto le sue scelte, le sue considerazioni.
Tu Stefano ti hai ripronunciato sì. E se condividi la scelta che ha fatto sì. Luciano in questo momento.
Sì, in questo momento, come ha detto anche Massimo, non è un momento straordinario per lui, quindi ci sta, poi vedremo in futuro come verrà gestita questa situazione qui.
Raimondo, ritorno da te per un altro spunto.
Su Zaniolo, ha parlato di Zaniolo, della convocazione di Zaniolo, ha detto l'ho convocato perché non c'erano controindicazioni. Lui fin da ottobre, quando arrivarono le forze di polizia qui nazionale, disse che si aveva scommesso ma mai sul calcio. E questa è la sua linea, la linea di Zaniolo. Prima di convocarlo ho sentito la federazione, il presidente Gravina mi ha detto che non c'erano problemi e quindi Zaniolo è di nuovo qui con noi. E poi ha parlato Marco delle tante defezioni, perché Locatelli è tornato a casa perché Cambiaso e Cristante non si sono allenati oggi col resto del gruppo insieme a Giovanni Di Lorenzo, che però è squalificato per la gara di venerdì, quindi tornerà a disposizione solo per l'Ucraina, e quindi da qui anche la convocazione di Jorginho, perché Locatelli non c'è, Cristante da valutare nelle prossime 48 ore, Jorginho sicuro titolare almeno venerdì sera a Roma all'Olimpico contro la Nord Macedonia. Quindi da giocatore che sembrava un po' fuori dal giro azzurro con Luciano Spalletti, di fatto torna subito con un ruolo da protagonista.
Stefano,
sul luogo del delitto.
Però sta facendo bene adesso Giorginio.
Perché lì sbaglio il calcio di rigore contro la Svizzera, credo, no?
Sì. Però sta facendo bene adesso, questa convocazione è dettata anche lui, dalle prestazioni che sta facendo.
Sì, è affidabile, insomma, ha giocato in nazionale per tanto tempo con Mancini, è stato un uomo di riferimento importante.
Da qualche geometria, insomma, che non
qualche geometria, non quindi anche mi piace per me questo anche scambio, diciamo, di informazioni, di non rinnegare con il passato. Cioè, secondo me anche bisogna finirla con questo discorso tra partito Mancini, l'allenatore quando va via e l'altro prende il posto rinnega, e invece questo è un segno di intelligenza, secondo me di grande intelligenza, di grande conoscenza. Spalletti, Giorginio mi può far comodo, perché no, lo chiamo adesso, certo, poi certo. Si vedrà, insomma, rinnegare totalmente anche, voglio dire, il lavoro di Mancini, che è vero che nella parte finale della gestione è stato negativo, ma ha fatto un lavoro enorme Mancini. Un lavoro enorme, enorme.
Quindi dici prendere qualcosa è giusto,
esatto,
per dare anche.
Infatti, quasi tutti gli uomini che ci sono a disposizione adesso sono stati scelti di Mancini.
Assolutamente. Ah. Massimo, prima di andare un attimo sulla questione Napoli, così voglio sentire anche qualcosa da Raimondo, chiudendo con la nazionale, su Giorginio, lui vuol dire che comunque le porte non le chiude, quindi mi viene in mente che anche con Immobile ci più o meno adotterà lo stesso criterio, no?
Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ma guarda, tra parentesi, io credo che in questo momento non è che possiamo permetterci tutte queste filosofie,
esatto.
E quindi, bravo, siccome sono due partite che ci dobbiamo qualificare, non è che dobbiamo costruire un ciclo, intanto andiamo agli europei e poi vediamo. E quindi se in questo momento in nazionale ci devono andare per queste due gare fondamentali i giocatori che stanno meglio. Giorginio sta bene, è comunque un giocatore di grande affidabilità, ha fatto bene Spalletti a convocarlo, ma ci mancherebbe.
Assolutamente. Raimondo, non so se avevamo proprio...
Marco, su questo ti aggiungo una cosa. Quando viene chiesto a Spalletti qual è il tuo criterio per le convocazioni, la risposta di Spalletti è: il mio criterio è vincere le prossime due gare.
Certo.
In maniera molto sintetica il commissario tecnico fa capire che in questo momento dobbiamo pensare alla Nord Macedonia, all'Ucraina, e poi eventualmente si vedrà cosa accadrà, succederà dopo.
Assolutamente. Sentite, situazione Napoli, abbiamo letto proprio attraverso...
L'importante è che se c'è un rigore no.
Non dia Giorginio.
No, battuta. No, ho capito. Vabbè, dai, ci fa sta parte come, a qualcun altro.
Ci sta come vabbè, battuta, vabbè. Dai, ci sta come battuta. Vabbè, magari ci penseranno in quel momento.
Secondo me sì.
Aspetta un attimo, Giorginio. No, tramite proprio tutto mercato web, Igor Tudor ha chiesto 3 milioni a Napoli per 18 mesi, questa è un po' la richiesta, il condizionale d'obbligo, però insomma c'è questa situazione. Raimondo, non so se tu hai qualche indicazione in più in questo, e poi voglio sentire anche Massimo su questa eventuale scelta di Tudor per sostituire Garcia.
Sì, di fatto si torna un mese fa alla precedente sosta, perché parlavamo esattamente degli stessi temi. Anche allora Igor Tudor era la seconda scelta, perché la prima scelta, come oggi in realtà, era ed è ancora Antonio Conte, ma Antonio Conte disse no a ottobre, ha detto no adesso. La questione che è cambiata è che adesso non si può più andare avanti con Garcia, di fatto licenziato, esonerato subito dopo la sconfitta di ieri di Empoli, e quindi incontro oggi a Roma con tutti i vertici del Napoli, l'amministratore delegato Chiavelli, il figlio vicepresidente Edoardo De Laurentiis, il direttore sportivo Meluso e Maurizio Micheli, il capo scout, per fare il punto della situazione, mettere un punto sulla fine dell'era Garcia, che è durata di fatto pochissimo, e andare su Igor Tudor, perché le altre opzioni, Cannavaro, Mazzarri, non convincevano in alcun modo. Il problema qual è oggi? È relativa alla durata del contratto, perché oggi De Laurentiis vorrebbe un traghettatore fino a fine stagione, quindi ingaggiare un allenatore, visto che non è Antonio Conte, fino a giugno, per poi eventualmente rinnovare il contratto se fa bene, magari anche con delle clausole già inserite, legate, non so, alla qualificazione alla prossima Champions League, ma non credo solo a quella. Dall'altro lato invece Tudor, attraverso il suo procuratore Seric, l'ex calciatore, chiede un contratto di 18 mesi, quindi fino al 2025. Ecco, su questo punto qui le due parti devono trovare un accordo. E di questo si sta discutendo, però di fatto oggi Igor Tudor è l'unica opzione che sta valutando il Napoli.
Scelta giusta, Massimo?
Ma sai, non è che c'è tutta questa scelta, non è che anche perché, insomma, poi bisogna essere un po' onesti, non è facile per De Laurentiis trovare allenatori bravi e che ci vogliono andare, perché poi bisogna essere onesti, in questo momento allenare il Napoli non è facile, è chiaro, stiamo parlando di una grande squadra, stiamo parlando comunque di una squadra campione d'Italia, però dove c'è molto, hai molto da perdere. È vero, qualcuno potrebbe dire il Napoli ha fatto così male adesso che chiunque ci va può raddrizzare, ma non ci va per solo per sei mesi, è difficile, cioè, si tratta di mettere una toppa a un errore o comunque a qualcosa che non ha funzionato come si pensava, e quindi non è facile. Tudor sicuramente ha l'esperienza, ha anche avuto delle esperienze positive che comunque garantiscono il fatto che anche un'altra cosa importante, che conosce il calcio italiano, però cioè, io mi metto dalla parte di Tudor, e chiaramente vuole tutelarsi, vuole anche sfruttare l'opportunità. In questo momento il coltello dalla parte del manico ce l'hanno tutti gli allenatori, cioè, come lui, a meno che poi non fai altre scelte, ma scelte che sono sempre di una situazione temporanea, cioè di portare la squadra alla fine della stagione. Il Napoli un po' si è incartato da questo punto di vista.
Stefano, ti chiedo a te invece questo eventuale modulo, si parla della difesa a tre, cioè ha gli uomini per fare la difesa a tre il Napoli in questo momento?
Sì.
Parlo di uomini proprio scelta di...
Sì, anche gli esterni per fare, però poi devi sacrificare credo un uomo, poi bisogna vedere se puoi giocare con due mezze punte e una punta, 3-4-2-1, credo che Tudor Verona abbia fatto anche una cosa del genere. Ma sai, devi chiedere là davanti a Kvaratskhelia, ai giocatori che poi ti fanno vincere le partite, un movimento diverso, differente, ma poco cambia poi alla fine. L'importante è che questi calciatori forti del Napoli siano sereni. Io non li ho visti mai sereni con Garcia. Indipendentemente dalle strutture di gioco che tu vuoi scegliere, prescindere dai principi, delle filosofie di gioco, di lavoro che vuoi mettere, insomma, vuoi instaurare, io credo che Napoli debba ritrovare in quei 4-5 giocatori trascinatori, da quelli di Lorenzo, Ipolitano, Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia, sono questi giocatori chiave, Mario Rui all'interno dello spogliatoio, dico, no? Chissà, e Lobotka, di Zrinski. Hanno tutti una bella personalità all'interno di questo spogliatoio, devono essere sereni, ricompattarsi e trovare gli equilibri. È una squadra che ha vinto alla grande, non abbiamo detto, l'abbiamo detto tante volte, non è più replicabile quel Napoli di Spalletti, però Garcia ci ha messo veramente
del suo,
io capisco la responsabilità del presidente, è molto invasivo,
invadente, ha fatto dei danni in due mesi clamorosi,
ragazzi, ieri ha fatto delle scelte con Kvaratskhelia e Zrinski incomprensibili, non schierandoli dall'inizio, come dire cacciami che me ne vado, prima me lo fai meglio è. Insomma, mi è sembrato
questa... Massimo, stai aggiungendo qualcosa?
No, volevo dire due cose, che sono d'accordo, cioè la situazione attuale non può essere colpa evidentemente della società, perché Garcia ci ha veramente messo più del dovuto per potersi mandare via, no? Perché come diceva giustamente Stefano, anche le scelte di ieri sono incomprensibili, con Zilizzi e Kvaratskhelia in panchina, cioè proprio fuori. Però secondo me l'errore di base è quello di aver sottovalutato il fatto che due figure importanti, fondamentali, come Spalletti e Giuntoli potessero essere sostituite, perché tanto il Napoli è Napoli. Ma non è così, le squadre di calcio, Stefano sicuramente ne sa più di noi.
No, ma è così, Massimo.
Sono fatte di tante piccole, grandi cose. E allora, prima l'errore di base a quest'estate, e secondo poi Garcia ha fatto veramente di tutto e di più, sembrava quasi uno che volesse essere mandato via per le scelte che ha fatto, non è mai stato simpatico ai giocatori probabilmente, non è mai stato simpatico al pubblico, scelte impopolari e anche se vogliamo senza senso. Quindi adesso serve, non dico un normalizzatore, ma serve qualcuno con il buon senso che capisca che il valore dei giocatori è altissimo, ma che al tempo stesso, più che decidere quello che gli piacerebbe fare, deve secondo me capire quello che i giocatori in questo momento sono in grado di fare meglio, perché poi alla fine c'è questo, cioè tu stravolgere il Napoli, indietro non si torna, ma neanche stravolgere una squadra che comunque ha determinate caratteristiche, che è nata e costruita per fare un certo tipo di calcio.
Assolutamente. Sentite, nel salutarvi chiedo, parto anche da Raimondo, intravedi qualche rischio invece per Pioli da qui in avanti, o intravedete qualche rischio?
Sì,
A me sembra, insomma, che sia più esposto rispetto al passato Pioli, che in quest'estate un po' oneri onori, cioè diventando un po' allenatore manager del Milan, senza più lo scudo di Maldini, di Massara, che insomma in tempi buoni è anche positivo per un allenatore. Poi però ti guardi alle spalle nei momenti di difficoltà e non hai più quelle personalità con cui confrontarti e con cui ti confrontavi in passato per venire fuori dai momenti difficili e che ti proteggevano anche nei momenti difficili, perché Maldini ogni volta quando il Milan era in difficoltà era lì a parlare, a supportare.
Ora
il
sei
suo allenatore. Oggi non c'è nessuno. Oggi non c'è nessuno nel Milan che fa questo ruolo. Ecco perché Marco dalla scorsa estate dico va bene il mercato, Maldini avrà commesso i suoi errori sul mercato, ma un dirigente non vive dei due mesi di mercato. Un dirigente vive dei 12 mesi, di come supporta la squadra durante l'anno e al netto delle scelte giuste o sbagliate di mercato, secondo me va valutato anche per quello che fa durante l'anno. E Maldini era un dirigente presente a Milanello, era un dirigente presente davanti alle telecamere. Oggi Furlani non lo sentiamo quasi mai, Moncada non lo sentiamo mai, e questo secondo me pesa e influisce anche sulla serenità,
gestione, certo.
E sulla gestione.
Fa quello che diceva Massimo prima.
Che insomma è sicuramente per oggi Napoli, più protagonista, però è più protagonista anche in negativo, quando le cose vanno male, perché è il primo a rischiare.
Massimo Caputi.
Sì, no, guarda, io sono convinto che Pioli rischi, perché gli allenatori, e questo è il destino, è il loro destino, e il calcio non ha memoria, e quindi anche se tu hai fatto bene, benissimo in questi anni, se poi le cose vanno male, qualcosa i club si devono inventare. Però io credo che ci sia stata una sottovalutazione anche in casa nel Milan delle figure appunto di cui parlavate, tipo Maldini. Anche il solo fatto di essere lì a guardare gli allenamenti, a poter dare una parola a un giocatore piuttosto che un altro, avere un occhio che solo, diciamo, chi conosce bene il Milan, la storia del Milan, che ha un suo passato, può capire. Questi aspetti in un momento difficile aiutano, però bisogna anche, non dico che ci sono solo giustificazioni, ci sono sicuramente anche delle responsabilità, però ragazzi, il Milan ha cambiato tanto, ha tanti infortuni, e alla fine anche il mercato è stato contestato, quello di Maldini. Io credo che pure questo di quest'anno si possa contestare, perché insomma chi ha preso Cafor per pensare di sostituire Giroud eventualmente,
certo qualche errore l'ha fatto
bene,
assolutamente,
perché, cioè, ci sono tanti aspetti che
vanno valutati, assolutamente. Allora vi sto per salutare, Raimondo, però tu prosegui il tuo pomeriggio a Coverciano, perché c'è anche un evento importante che stiamo seguendo, vero?
Sì, perché questo pomeriggio, Marco, c'è la Hall of Fame qui a Coverciano, a partire dalla 18:30, nuovi ingressi nella Hall of Fame. Ci sarà l'ingresso di Mourinho e Zidane, che però non saranno presenti, invece ci saranno Gianfranco Zola, Spillo Altobelli, e poi ci sarà anche il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, perché ci sarà anche un bel premio alla memoria di Mario Sconcerti, e qui sarà presente la sua famiglia, la sua figlia, la sua moglie, e verranno proprio in memoria di Sconcerti donate due borse di studio, e questo insomma verrà presenziato da Matteo Marani, che è il presidente della Lega Pro. Come sempre seguiremo tutto su tutto Mercato Web live a partire dalle 18:30.
Assolutamente, beh, una bella iniziativa di Matteo Marani. Coinvolgo qui sia Stefano che Massimo, che hanno lavorato e conosciuto benissimo Mario. Mi sembra veramente
Marco
lodevole, no? Da questo punto di vista,
sì.
una bella iniziativa.
L'abbiamo conosciuto, una guida, un amico, un talento, no?
Un grande.
Quindi non c'è altro da aggiungere.
Massimo.
Ma guarda, io posso dire che faccio ancora fatica a immaginare che non ci sia più Mario, perché questo pure è una delle cose che almeno ogni volta che sento il suo nome mi fa venire in mente. Era un campione, secondo me uno di un fuoriclasse nel quello che è il nostro mestiere, e quindi iniziative come queste sono belle e apprezzabili.
Assolutamente, io ringrazio Massimo Caputi per essere stato con noi. Buon lavoro, Massimo.
Ciao,
a presto,
Massimo.
Un abbraccio.
Ciao.
Raimondo, noi ti seguiamo naturalmente su tutto Mercato Web, ma anche sugli interventi su TMV Radio successivamente nella trasmissione di Cristiano Cesarini e Alessandro Sticozzi, Piazza Affari. Grazie e a presto.
Ciao Raimondo.
Grazie a voi, a più
grazie.
Tardi.
Stefano, siamo arrivati al termine di questa puntata. Tantissimi, tantissimi appuntamenti come sempre. Noi ci ritroviamo.
Sosta
terrificante. Però domani cominciamo a fare un po' di analisi.
Inventati qualcosa.
Sì, mi invento qualcosa. C'ho già dei temi in testa che voglio fare un po' di. Hai capito?
Poi
domani tornerà con noi anche Antonio Di Gennaro, perché non c'è stato oggi, ma domani ci sarà alle 15.
Ma dice potrebbe essere a Roma. È
vero, non c'è
Piccari, allora lo chiamiamo. Piccari.
No, ma oggi stava a Coverciano.
Oggi, però il giorno prima magari sta qua.
Adesso lo chiamo. Bravo, mi hai dato un nome, vedi? Io grande sul Dong, mi hai dato una grande idea. E si va via come dando l'appuntamento, dando l'appuntamento a Piazza Affari. Io vi aspetto questa sera, gol di notte, mi raccomando, ore 21. Buon proseguimento, state su TMV Radio.